Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti, sono Guido Trebo e questa è la rassegna stampa ragionata di giovedì 27 agosto 2026, 18ª puntata. Oggi è Santa Monica, auguri quindi a tutte le Monica che ci stanno ascoltando. Sono circa le 5.45 del mattino, a Chiarano ci sono 21 gradi, il cielo è sereno, Meteo Trentino annuncia una giornata molto soleggiata con temperature in aumento, venti forti da sud-ovest in quota e brezze in valle. Insomma, almeno sul fronte del sole oggi le previsioni non sembrano lasciare molto spazio all'interpretazione. Le notizie principali di oggi riguardano il bilancio di Rivetta, l'appalto per la galleria Dom, l'ospedale di Arco e la situazione ancora delicata a Lagel. Ci occuperemo poi di ambiente, servizi sociali e politica locale, prima di chiudere rapidamente con gli appuntamenti. Partiamo da Rivetta, il servizio che dal 17 giugno collega il parcheggio della Baltera con il centro storico e le spiagge di Riva. I numeri sono interessanti, gli ultimi dati disponibili e aggiornati però al 12 agosto indicano più di 300 utilizzi al giorno sulla linea centro e più di 100 sulla linea spiagge. Il massimo è stato di 493 passeggeri in una sola giornata. Dopo una partenza rallentata da qualche problema organizzativo e dall'uso iniziale di mezzi poco riconoscibili, il servizio sembra dunque aver trovato il proprio pubblico. Bisogna però leggere con attenzione il titolo dell'Adige, siamo a 25.000 utenti. Nel testo l'assessore Gabriele Bertoldi spiega che 25.000 è la proiezione degli utilizzi complessivi alla conclusione del servizio prevista il 21 settembre. Non è quindi un risultato già raggiunto. E c'è un'altra distinzione importante, il dato conta gli utilizzi, cioè i viaggi, non necessariamente 25.000 persone diverse. Chi prende Rivetta più volte viene contato più volte. Il titolo trasforma quindi una stima futura di corse in un numero attuale di utenti. Beh, suona meglio, certo, ma francamente dice una cosa diversa da quello che dicono i dati. Il costo dichiarato è compreso fra 4 e 5 euro per passeggero, il biglietto costa 3 euro, mentre viaggiano gratuitamente i residenti dell'Alto Garda e l'Edro, chi lavora a Riva e i titolari della Crew Card. Per un bilancio vero però mancano ancora alcuni elementi, il costo complessivo per il comune, i ricavi, la quota di viaggi gratuiti, il riempimento medio delle corse e soprattutto l'effetto sul numero di automobili dirette verso il centro e le spiagge. Il primo giudizio può essere positivo sul piano dell'utilizzo per capire anche l'efficienza e i risultati sulla mobilità, bisognerà però attendere i dati consuntivi di settembre distinguendo bene fra viaggi, persone, costi e automobili effettivamente tolte dalla strada. Passiamo alla Galleria Dom, l'agenzia provinciale per gli appalti ha affidato alla Geobau i lavori di stabilizzazione per 2.661.285 euro. La cifra non contraddice il quadro economico complessivo di 4.100.000 euro indicato nei mesi scorsi. Il primo importo riguarda l'appalto dei lavori, il secondo naturalmente comprende l'intera opera e le altre somme progettuali e naturalmente quelle amministrative. L'intervento prevede iniezioni, cementizie, reti d'acciaio e circa 600 tiranti per consolidare la calotta e le pareti laterali. Il programma finora presentato parla di 16 mesi. Le prime 5 sono previste chiusure durante le notti feriali, presumibilmente dalle 22 alle 6. Negli ultimi 11 mesi successivi si dovrebbe viaggiare a senso unico alternato. L'aggiudicazione è un avanzamento concreto, ma non risolve la questione raccontata ieri. Il periodo e orari definitivi saranno stabiliti soltanto dopo il confronto con il territorio. Resta dunque aperta la richiesta dei sindacati di coordinare le aperture con i cambi di turno delle fabbriche, evitando che i lavoratori della Valle di Ledro debbano aspettare un'ora oppure affrontare il lungo giro attraverso le giudicarie. Il ti fa bene mantenere questo punto nel racconto. La prossima informazione davvero utile, infatti, non sarà un'altra descrizione tecnica della galleria, ma il calendario concordato e l'eventuale organizzazione di trasporti collettivi o di altre misure per i pendolari. Spostiamoci ora all'ospedale di Arco. Il 1 settembre l'assessore provinciale alla salute Mario Tonina incontrerà i sindaci dell'Alto Garda e il presidente della comunità Giuliano Marocchi. Si parlerà dei cantieri e del futuro della struttura. Marocchi chiede ulteriori investimenti e immagina per Arco alcune specializzazioni di rilievo provinciale. È una prospettiva politica legittima, ma l'articolo non precisa quali reparti, quali funzioni, quanto personale e quali risorse sarebbero necessari. Anche l'idea che sia arrivato il momento di spingere Trento è una lettura del giornale, non certo una decisione già maturata nel vertice che in effetti deve ancora avvenire. Prima di parlare del futuro sarebbe utile verificare il presente. I cantieri già finanziati valgono quasi 12 milioni di euro. Il programma provinciale prevedeva la ricostruzione del padiglione A entro dicembre e il miglioramento sismico del padiglione B entro settembre, cioè ormai qui fra pochi giorni. L'articolo parla genericamente di lavori in corso, ma non ci dice a che punto siano e se quelle scadenze restino valide. È una missione importante proprio perché lo stato dei cantieri dovrebbe essere al centro dell'incontro. Chiedere nuovi investimenti ha senso, certo, ma la richiesta diventa più credibile se parte da un rendiconto preciso, cioè che cosa è stato realizzato con le somme già stanziate, quali servizi entreranno nei nuovi spazi e quando saranno operativi e con quale personale. Restiamo ad Arco e torniamo al Laghe. Le due famiglie evacuate dopo il distacco dal Monte Baone non possono ancora rientrare. L'Adige precisa che soltanto uno risulta effettivamente residente nell'area. Il sopralluogo con i droni ha permesso di osservare la parete, ma non è bastato per decidere come intervenire. Servirà una verifica ravvicinata da parte degli specialisti. L'Adige la colloca oggi, al massimo domani. Il T invece prudentemente parla così dei prossimi giorni. In parete rimane materiale potenzialmente instabile, bisogna capire se bastino pulizie e ripristino, se serva il disgaggio oppure una protezione più consistente, e rimuovere troppo in fretta i blocchi potrebbe alterare l'equilibrio della parete e provocare nuovi distacchi. Il comune ha attivato la sommorgenza, la fase strettamente emergenziale dei vigili del fuoco si è conclusa martedì sera, ma questo non significa che il rischio sia superato. L'area resta sorvegliata. Le prossime risposte dovranno riguardare la quantità e la posizione del materiale instabile, la soluzione scelta e i tempi per il rientro. Fino ad allora, come titola correttamente il T, l'allerta permane. C'è poi una notizia poco appariscente, ma amministrativamente importante. Ecco, il Consiglio Comunale di Riva ha approvato all'unanimità le modifiche alla convenzione della rete delle riserve delle Alpi Ledrensi. La gestione operativa passerà dal Comune di Ledro al BIM Chiese attraverso la società Esco BIM. Nella rete entrerà anche la riserva locale del Lago di Tenno. Il cambio nasce dalle difficoltà di Ledro legate alla riduzione del personale e all'aumento degli adempimenti. Prima dei nuovi progetti, però, Esco BIM dovrà chiudere alcune partite di bilancio rimaste sospese. Non sappiamo di quali importi si tratti, da quanto tempo siano arretrate e se possano rallentare gli interventi. Il passaggio appare organizzativamente sensato, per carità, per valutarlo però serviranno conti sistemati, tempi chiari e responsabilità ben definite. Passiamo ai servizi sociali. La cooperativa Liodoro presenta l'architettura completa di In My Place. Dal 16 settembre offrirà attività rivolta ai giovani fra i 16 e i 30 anni che vivono in isolamento, fragilità relazionale, disabilità o neurodivergenze. Gli incontri si terranno il mercoledì e il giovedì pomeriggio. Dal 5 ottobre aprirà anche uno sportello di ascolto per chi assiste familiari fragili e seguiranno gruppi mensili di auto mutuo aiuto nei comuni del territorio. La proposta affronta bisogni reali. Il banco di prova sarà riuscire a raggiungere proprio i giovani più isolati e capire nel tempo quante persone il servizio riesca ad accogliere e con quali risultati. Nella stessa pagina il sindaco Alessio Zanoni esclude la chiusura del centro sociale del Pernone e annuncia per settembre un servizio di educativa di strada. Anche qui servirà a capire frequenza, obiettivi e modalità dell'intervento. Arriviamo alla politica. Durante il Consiglio Comunale di Riva, Mirko Carota ha appoggiato sul proprio banco una piccola bandiera palestinese. Elisabetta Aldrighetti ne ha contestato la presenza e il presidente Adalberto Mosaner ha invitato Carota a toglierla. Il consigliere l'ha prima trasformata in una sorta di spilla e poi rimossa, leggo qua, anche dalla giacca. L'Adige racconta un episodio con un titolo descrittivo, il T parla di scintille e di ira, dando ad una discussione verbale gestita con un richiamo un'intensità decisamente maggiore di quello che appare poi nell'articolo. Allora, Mosaner ha richiamato il decreto del Presidente della Repubblica numero 121 del 2000, quel testo disciplina però soprattutto l'esposizione istituzionale delle bandiere italiana, europea e straniere negli edifici pubblici. Il regolamento del Consiglio di Riva non vieta invece espressamente vessilli o simboli, però assegna al Presidente il compito di garantire ordine e regolarità della seduta. Il richiamo, secondo me, poteva quindi rientrare nei poteri organizzativi del Presidente, ci mancherebbe altro. Più difficile però affermare che quella specifica bandierina fosse automaticamente vietata dal decreto citato. Era una manifestazione politica, certamente provocatoria, di un consigliere, non però una bandiera esposta dall'istituzione. Il gesto si collega alla vicenda del rifugio a Marchetti. Oggi leggiamo tra l'altro un'altra presa di posizione, come se ce ne fosse bisogno, a sostegno del gestore Alberto Bighellini, ma chiaramente anche oggi nessun nuovo sviluppo nella procedura avviata dalla SAT. A Nagotorbole invece Rinascita e Sviluppo traccia un bilancio molto negativo del primo anno della giunta Morandi. La minoranza accusa l'amministrazione di concentrarsi sulle opere pubbliche e di trascurare politiche sociali, abitazione, giovani e servizi. Sono valutazioni politicamente riconoscibili, ma la pagina dell'Adige si basa quasi interamente sul comunicato dell'opposizione. Mancano i numeri di bilancio, i testi e i voti degli emendamenti, motivazioni delle bocciature e replica della maggioranza. Non possiamo quindi verificare né che le proposte siano state respinte a priori, né che il comune investa davvero troppo poco nel sociale. È una pagella compilata da una delle parti, non ancora, ecco, una verifica indipendente. Una notizia da Dro: circa 20 residenti hanno chiesto una particella di legna da ardere sul Monte Anglone al costo di 50 euro per famiglia. La scelta dell'area viene motivata con la disponibilità di legname prelevabile senza compromettere il bosco. Più curioso è il tempo richiesto dal nuovo piano di gestione forestale. L'iter è cominciato nel 2018 e dovrebbe concludersi entro il 2026. O non significa necessariamente che ci sia stato un ritardo ingiustificato, però insomma 8 anni meritano una spiegazione un po' più precisa del semplice richiamo alla complessità della procedura, Chiudiamo davvero in breve con gli appuntamenti. Sabato 29 agosto a Prediledro ci sarà la Festa della Luna. Dal 5 settembre al 25 ottobre l'ex colonia pavese ospiterà raggi di design con 50 biciclette esposte, mostra di cui abbiamo già parlato. L'opera da 3 soldi di Brecht sarà proposta l'11 settembre ad Arco e il 13 a Riva. La Festa della Montagna di San Giovanni al Monte ha invece registrato 240 partecipanti alla camminata e distribuito 900 pasti. Per programmi, orari, articoli completi, protagonisti e modalità di partecipazione, come sempre vi invito a consultare direttamente le pagine locali dell'Adige e del T che trovate in edicola oppure online. Questa è una rassegna, prova a mettere in ordine le notizie, ma chiaramente non può sostituire la lettura vera e propria degli articoli. Grazie a tutte e a tutti per l'ascolto. Io vi ricordo che la rassegna da qualche giorno è disponibile anche sui dispositivi Alexa, basta cercare e attivare l'app dedicata, proprio l'app della rassegna dell'Alto Gardeledro. una buona giornata a tutte e a tutti voi. Io sono Guido Trebo, questa era la rassegna di giovedì 27 agosto. Noi ci ritroviamo domani.